Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Tutto quello che era prima dell'incidente me lo ricordo con la normale dimenticanza del passaggio degli anni. Quello che è successo dopo, più è vicino all'incidente, meno ricordi.
La prima volta che me ne sono reso conto, avevo appena lasciato la scrivania del mio referente e dopo tre passi tre mi sono accorto che non ricordavo niente. Storie di amnesie e di sparizioni in una puntata che si intitola Rivelarsi al mondo. Le urla di James Brown, o meglio del doppiatore di James Brown in questo caso, verso John Belushi in quel piccolo pezzo dei Blues Brothers, che ormai è passata la storia come lui ha visto la luce. I due Blues Brothers sono in questa chiesa in cui si canta e si prega nel modo in cui lo fanno i neri americani quando hanno a che fare anche con il gospel, e appunto in qualche modo vedono la luce. È parte integrante, parte fondamentale di quel film meraviglioso di culto che è appunto i Blues Brothers. Abbiamo aperto questa puntata con questo estratto perché in realtà la puntata di oggi va tutta in un'altra direzione, non va nella direzione della luce ma va nella direzione dell'ombra. E davvero, a proposito di linee d'ombra, qui probabilmente si dovrebbe parlare di zona d'ombra più che di ombra, perché le due storie che stiamo per raccontarvi raccontano la prima di un uomo che a seguito di un piccolo incidente, poi ci spiegherà meglio di cosa si tratta, smarrisce la memoria, la perde non completamente, ma perde la memoria di un pezzo della sua vita, con tutto quello che questo concerne. Io ormai quasi 12 anni fa feci un programma, che era un programma di fiction, in cui però lavoravo su questo tema, sul tema della perdita della memoria, e i messaggi, le mail che mi arrivavano a questo proposito erano tantissime, e la domanda principale che si ponevano le persone, ma che ricordo ci ponevamo anch'io e l'autore con cui lavoravo all'epoca, era chi siamo noi se perdiamo le esperienze della nostra vita, cioè la nostra identità, cosa rimane esattamente? È un'identità nuova oppure quella di prima ma edulcorata? E in qualche modo probabilmente lo scopriremo anche attraverso questa storia. La seconda storia invece che vi raccontiamo è una storia d'ombra che dura ormai da quasi 30 anni, perché stiamo parlando del latitante più famoso sicuramente in Italia, tra i più famosi al mondo, sto parlando di Matteo Messina Denaro, capo di Cosa Nostra, che poco prima di sparire compie un gesto assolutamente criminale, che non è nemmeno legato all'attività mafiosa. È un omicidio a tutti gli effetti di carattere sentimentale. Insomma, mettetevi comodi, ci sono un sacco di storie, ci sono un sacco di linee da varcare. Questa è Linee d'ombra. Benvenuti. Sto camminando per la corsia dell'ospedale con mia mamma. Lei mi sta accompagnando. Ricordo la sensazione della luce e dei colori di quell'ambiente, ma non le forme. Dei due anni successivi all'incidente ho pochi ricordi. Non ricordo com'è accaduto l'incidente. Quello che so è perché me l'hanno raccontato. Era un pomeriggio sereno di metà luglio. Stavo andando nell'ufficio tecnico di un comune per consegnare i documenti relativi ai permessi per un cantiere.
Mi hanno raccontato che mi hanno trovato sotto una galleria, che mi reggevo spasmodicamente con la mano alla ringhiera di questa galleria e mi tenevo con l'altra il costato. Io credo di aver avuto un malore, e il malore credo, spero di capire, che mi abbia fatto rallentare un pochino la velocità, tant'è che io nella caduta non ho riportato grosse fratture, non ho riportato traumi, anche la moto, neanche gli specchietti si è rotta, per cui immagino, ho avuto un malore, il malore mi ha fatto un po' rallentare e devo essere caduto a bassa velocità.
Eri simpatico, anche se non te ne rendevi conto. Raccontavi dei tuoi impegni futuri visti attraverso la lente deformante delle tue condizioni. Agitando un braccio alzato nell'aria per sottolineare la distanza, raccontavi che saresti andato a fare un viaggio lontano. E il viaggio era in effetti in programma. E da lì a poco sarei dovuto partire per attraversare un'area del deserto del Gobi. Nella mia testa quello era il lontano. E poi sono lì che cammino per un porticato della mia città quando sento «Ciao, eh?» Lo sento ancora. «Ciao, eh?» Una seconda, una terza volta. Voltandomi per curiosità, senza pensare mai che potesse essere rivolto a me, vedo una ragazza che indossa il grembiule del bar di fronte al quale si trovava. Ha le mani sui fianchi e mi fissa con uno sguardo che mi rimprovera, sorridendo però. La raggiungo a grandi passi e le dico «Ciao, come stai? Non sapevo che lavorassi qui». E lei mi dice «Pensavo che Igor te l'avesse detto». «No», rispondo, «non l'ho visto di recente, se no me l'avrebbe sicuramente detto. Ma scusami, devo andare, ho un appuntamento in banca. Passo nei prossimi giorni». L'appuntamento in banca ce l'avevo sul serio, ma sul serio non avevo idea di chi fosse quella ragazza. Igor, che ricordavo chi fosse, mi ha raccontato tutto e ha messo un altro tassello del puzzle. Qualche giorno dopo ritorno dalla ragazza e le dico «Scusami, l'altro giorno non sapevo chi fossi, ho qualche difficoltà con la memoria» e le racconto cosa era accaduto. Elisa mi ha regalato un bel sorriso. In quel periodo c'era anche un percorso professionale che stavo sviluppando lentamente. Avrei dovuto diventare responsabile di un'area dell'azienda per poi crescere in altre aree, ma questo non era più possibile. Dovevo girare sempre con un taccuino e una matita per scrivere tutto quello che mi veniva detto, tutti i compiti che mi venivano assegnati. La prima volta che me ne sono reso conto, avevo appena lasciato la scrivania del mio referente e dopo tre passi tre mi sono accorto che non ricordavo niente.
Ma all'inizio non avevo coscienza delle mie dimenticanze, perché i fatti che succedevano e che mi portavano a dimenticare io non me li ricordavo. Per me era tutto normale. Difatti sono ritornato a lavorare dopo due mesi dell'incidente e mi hanno detto «perché sei qua?» Io ho detto «ma perché non ho problemi?» Quindi non avevo riscontro di queste mie difficoltà. Ho cominciato ad averle dopo, quando aveva cominciato il, come si dice, la... a stare un po' meglio con la memoria, allora sì, mi rendevo conto che dimenticavo le cose, che dici, oh cavolo. E allora da lì ho cominciato a girare con un block notes in tasca.
Sì, la prima volta che me ne sono accorto è stato un primo passo. Prima di quello per me era tutto normale, mi dimenticavo di dimenticare. Devo gratitudine a tutti i miei riferimenti, nell'ufficio tecnico e nei poli dell'azienda, per l'affetto e il supporto che mi hanno dimostrato. Dopo un paio di anni, con il percorso di ripresa della capacità di ricordare gli eventi che accadono dopo quel pomeriggio di luglio, che è ancora incompleto, realizzo che per me era necessario un cambiamento. Rassegno le dimissioni, cerco un lavoro diverso, seguo un corso in progettazione europea, collaboro con uno studio di consulenza in proprietà industriale, vado in Canada, conosco una ragazza di Cambridge e iniziamo a pensare di trasferirci in Scozia. Nel frattempo ho avviato il mio studio, ho collaborato in un paio di occasioni con il Comitato Paraolimpico e la memoria è migliorata, ma ogni tanto ancora mi dimentico di ricordare le cose. La colendissima collega, un'amica alla quale devo profonda riconoscenza perché mi è stata vicina più di quello che io ricordi, durante la prima fase, quella più dura della mia ripresa, mi disse così: sai che ti preferisco adesso? Sei meno monolitico, sei più aperto ai cambiamenti. Rivelarsi al mondo è il titolo di questa puntata. La storia di Luca ci racconta qualcosa di più, in realtà. Ci racconta come un pezzo della sua vita si sia nascosto, a tutti gli effetti, alla sua memoria, e lui ancora cerchi il modo perché questo pezzo in qualche modo si riveli. Pronto, ciao Luca, buongiorno.
Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti.
Come stai?
Bene, non mi posso lamentare, anzi.
Senti, sono passati, era il 2006, quindi sono passati 15 anni da...
Sì, quest'anno a luglio saranno 15 anni.
E tu dicevi, probabilmente è stata una caduta in moto a bassa velocità, giusto?
Direi di sì, visto i danni sulla moto.
Certo,
non può essere stata una caduta, e anche i danni su di me, non c'erano danni fisici grandi.
Ma quindi, perdonami Luca, abbiamo capito, tu hai colpito il capo, cioè hai preso un colpo alla testa, immagino indossassi il casco.
Sì, assolutamente, anche il casco aveva appena due segnetti, per cui la velocità non era sicuramente alta. L'impressione mia, il ragionamento è che devo aver avuto un malore, ho rallentato e poi sono caduto.
Senti,
non ho documenti per dirlo.
I medici che ti hanno seguito erano per lo più neurologi, immagino.
Direi di sì, anche te lo dite, non mi ricordo niente. Io più siamo vicini al giorno dell'incidente, più la mia memoria è offuscata. Anzi, nei giorni immediatamente successivi non ho alcun ricordo.
Quindi
è
una sorta di bolla di nebbia intorno a quel giorno di luglio.
Sì, luglio, quel giorno lì, e anche i 2, 3, 4, 5 mesi dopo. Io ho cominciato ad avere ricordi, a registrare cose mesi dopo.
Senti, ma quindi diciamo le persone che ti erano accanto, come, beh, no, tu non te lo ricorderai, immagino, perché appunto hai cominciato a ricordare, dici, qualche mese dopo, come si approcciavano a te? Ad esempio l'episodio che ci ha raccontato della barista, no? È lampante, ed è evidente, ma tu le riconoscevi tutte, solo alcune?
Io diciamo che tutto quello che avevo conosciuto prima dell'incidente me lo ricordavo con una normale dimenticanza.
Certo.
Tutti i fatti che accadevano dopo non me li ricordavo, quantomeno più erano dopo l'incidente ma vicini all'incidente stesso, meno me li ricordo.
Senti Luca, tu sei una persona diversa da prima?
Mi dicono di sì. mi dicono di sì, sono meno assolutista, sono un pochino più aperto ai possibili cambiamenti.
Ma sei meno assolutista perché semplicemente hai, cioè non per via di questa amnesia, ma perché semplicemente hai, come dire, hai preso consapevolezza della, non so, della finitezza delle cose, oppure è dovuto al fatto che hai la sensazione di aver perso un pezzettino della tua personalità?
Direi che deriva dal fatto che le cose possono cambiare in modo che noi non abbiamo il controllo, in un modo sul quale noi non abbiamo il controllo, quindi può capitare, quindi bisogna essere un pochino più aperti alle cose.
Tu hai deciso di cambiare lavoro a un certo punto?
Sì, a cambiare lavoro dall'azienda con la quale collaboravo e che c'erano anche alcune prospettive di crescita.
Sì.
Ho detto a un certo punto che ho bisogno di cambiare, diciamo un bisogno interno che non mi faceva più stare bene lì, ma nonostante la benevolenza, nonostante la riconoscenza che devo a tutti i miei responsabili in quell'azienda.
Ma adesso fai tutt'altro? Cioè fai un altro mestiere oppure semplicemente lo fai in un altro posto?
Adesso faccio tutt'altro, ho avuto un momento in cui mi occupavo di proprietà industriale, poi adesso sono diventato un libero professionista e mi occupo di sicurezza, faccio formazione per la sicurezza in un'azienda, faccio formazione per la sicurezza in una scuola, collaboro con due piccole aziende per le certificazioni ISO e una cosa bella, collaboro in alcuni momenti che ho comitato paralimpico per la parte sciistica, anche lì per la sicurezza.
Ok, ma perché sei uno sciatore o semplicemente lo fai come consulente?
No, sono uno sciatore dal 90, che avevo 18 anni, ho cominciato a fare soccorso sulle piste da sci.
Ah, ok.
E da quella volta continuo.
Senti, c'è un passaggio in cui tu dici, prima dici mi dimenticavo di dimenticare e poi dici mi dimenticavo di ricordare, nel senso che sembra, se ho capito bene, nella prima parte tu non ti rendevi conto che ti dimenticavi le cose, giusto?
Assolutamente, per me era tutto normale, tant'è che ho chiesto anche di rientrare presto al lavoro perché non... mi dimenticavo di dimenticare, nel senso che non mi ricordavo, non avevo coscienza che mi dimenticavo.
Certo, certo, chiarissimo, che cioè non avevi consapevolezza del fatto che alcune cose non te le ricordavi.
Assolutamente, per me era normale, non ricordandomi le cose, non mi era evidente il mio stato di parziale funzionamento.
Certo, certo. Senti, cioè, diciamo, tu chiudi la storia con un termine che è molto inusuale ma è molto bello, che è la colendissima collega, dove per colendissima, ne parlavamo prima con Anita, colendissima significa...
ottima.
Sì, ottima, sublime, insomma, i sinonimi sono più o meno quelli. Ci dici di chi parli, di chi intendi?
Parlo di una carissima amica che durante i primi mesi e anche successivamente mi ha invitato parecchie volte a uscire il sabato sera come stimolo, come occupare la mente per cercare di farla lavorare, perché in diversi momenti mi hanno detto guarda, devi solo avere pazienza e far lavorare la testa in modo che quei danni che si sono fatti si vengano recuperati, perché dice il cervello è una cosa meravigliosa che si riforma, se un collegamento è rotto è probabile che troverà un'altra strada per ricostruire lo stesso collegamento, e quindi anche lì era una sorta di stimolo per far lavorare il cervello
e ti è stata di aiuto, insomma.
Devo grandissima riconoscenza a questa amica chiamata colendissima collega.
Va bene, allora la salutiamo anche lei, e Luca ti ringraziamo molto per averci mandato questa storia, che immagino sia stata davvero una, a proposito di linee d'ombra, sia stato un confine molto importante nella tua vita, sicuramente anche ingombrante, immagino.
È stato un bel cambiamento.
Grazie davvero Luca, in bocca al lupo per tutto.
Grazie Matteo,
a presto,
a voi, un saluto.
Ciao, 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 ciao.
Glory be the night, holy is the sight, side by side with you.
beneath the black and blue.
In una puntata che si intitola Rivelarsi al mondo, dopo la storia e la chiacchierata che abbiamo fatto con Luca, ora è arrivato il momento di raccontare un'altra piccola storia. È la storia che ci ha mandato Laura, è quella che noi definiamo le piccole linee d'ombra, perché se Luca a tutti gli effetti perde un pezzo della sua memoria e quindi in parte un pezzo della sua vita, Laura perde piano piano dei piccoli pezzi, piccoli o grandi pezzi della sua esistenza, un po' perché diciamo le cose vanno in quella direzione, adesso lo sentirete, perché la vita procede e gli anni passano per tutti, per compagni, figli che quindi prendono il volo, come direbbe qualcuno, o semplicemente prendono la porta e se ne vanno in un altro posto, perché magari gli animali con cui abbiamo passato pezzi della nostra vita se ne vanno, perché hanno una vita più breve della nostra, ma incredibilmente, o forse nemmeno così tanto, varcata quella linea, Laura ci dirà: sapete cosa? Di qua non si sta poi così male.
Ciao Matteo, sono Laura e questa è la mia storia. La mia linea d'ombra, o meglio, la mia ultima linea d'ombra, inizia a luglio scorso,
quando dopo 16 anni
finisce la storia con il mio compagno.
16 anni di amore a distanza, anni di viaggi in autostrada, di tempo rubato al dovere di vivere. Dopo aver condiviso viaggi in mezzo mondo, vengo messa di fronte alla scelta: o andiamo a vivere insieme o basta così. E basta così. Sono andata avanti con la canina malata che occupava le mie giornate, portata giù per le scale a braccia perché non camminava più. Le flebo, la carne per imboccarla, finché mi sono fatta coraggio e un lunedì di settembre ho fatto quello che avrei dovuto fare da prima. Ho soppresso la mia neve e sono andata avanti. In casa abita con me mio figlio, che in quel periodo ha ricevuto una proposta di lavoro in provincia di Como e in pochi giorni ha trovato casa e se n'è andato. Mia figlia più grande abita già per conto suo. Io sono passata dalla vita affollata a una vita, come dire, disadorna. Mi sono rimaste due gatte. Il primo pensiero è che non mi sono mai trovata in una situazione del genere. Penso a ciò che avevo e che non ho più. Di colpo prendo coscienza. La mia vita fatta fino ad ora di impegni, passata a preoccuparmi dei figli, della malattia del cane, del rapporto ormai conflittuale col compagno, si è alleggerita. Scopro che del mio ex compagno non mi interessa. Del cane mi dispiace, ma adesso mi sento come liberata. Mio figlio? Sono contenta per lui. Ha un ottimo lavoro e io non sento più le sue osservazioni su come la casa non sia pulita per bene. Non ho più la visione delle sue magliette piegate perfettamente e sistemate in ordine di colore. Ho perso pezzi della mia vita, ma al di qua di questa linea d'ombra, per la prima volta, mi sento felice. Vi ricordo che se avete voglia anche voi di mandarci una piccola linea d'ombra, cioè se avete un episodio che vi sembra minuto e non tiene una o due pagine, non inibitevi, anzi non fatevi inibire dalla pagina bianca, come succede ai grandi scrittori. Prendete il vostro computerino, lo aprite, Word o quello che usate, piccole linee d'ombra a lineadombra@radio24.it. Bastano davvero 10 righe di una linea d'ombra piccola o grande che avete attraversato. Noi la prendiamo e magari non ci facciamo un'intera puntata, ma ce la mettiamo dentro per cercare di raccontare le tante linee d'ombra che state vivendo al di là da questo microfono, al di là da queste casse. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
In questa puntata che si intitola Rivelarsi al mondo, dopo la storia di una memoria che svanisce, ora la storia di un uomo che svanisce, e svanisce nel nulla. Stiamo parlando di Matteo Messina Denaro, quello che a detta di tutti gli esperti è ancora a capo di Cosa Nostra, anche se è invisibile da quasi 30 anni, esattamente dal 1993. Ovviamente non vi raccontiamo tutta la storia di Matteo Messina Denaro, ma solo un episodio. È la storia di un omicidio che lui compie non per motivi mafiosi, ma per questioni sentimentali. E con questo gesto si rivela al mondo proprio poco prima di sparire per sempre. è la storia di Nicola Gonzalez e del suo amore per la donna sbagliata. Noi l'abbiamo letta sul bellissimo libro di Giacomo Di Girolamo, pubblicato da Il Saggiatore, che si intitola L'Invisibile. State con noi. Nell'estate del 1990 Nicola Gonzalez è il vice direttore del Paradise Beach Hotel di Selinunte, Castelvetrano, Sicilia occidentale. È un po' la nostra Rimini, locale alla moda, turisti, soprattutto stranieri. Una costa devastata dall'abusivismo, con vie che non hanno nomi ma solo numeri. Dove hai la casa al mare? Via prima, via seconda. Ma questo ai turisti non interessa. Anzi, non interessa proprio a nessuno, neanche a Nicola Gonzalez, che pensa solo a fare bene il suo mestiere. Ha 44 anni, riservato, disponibile. A breve diventerà il direttore dell'hotel. Parla quattro lingue, è intelligente ed educato. Si è diplomato nel 1964 e ha lavorato in altri grandi alberghi. I proprietari gliel'hanno fatto capire, la promozione è solo questione di settimane. Forse troverà anche il coraggio di dichiarare il suo amore per Andrea Hassler, una ragazza austriaca che da un paio d'anni lavora ogni estate alla reception. Fa la vacanza lavoro. Gonzalez è innamorato, ma i sentimenti preferisce tenerli in camera, la numero 122, nella sua cassaforte. Una rosa mai donata, appassita per indecisione. Le chiavi della stanza di lei, che poi è la stanza accanto alla 120, per entrare di nascosto e respirare la sua assenza. La ricevuta di quell'unica notte a Vienna, passata a cercare, invano, di convincerla a uscire con lui.
È la cassaforte della stanza d'albergo di Nicola Gonzalez. Siamo nel 1990 e Gonzalez è proprio preso da questa storia. Ha regalato una volta una rosa rossa, lei l'ha rifiutata, ha provato ad andare a Vienna con lei, lei ha detto di no.
Andrea era già impegnata con te, Matteo, dal 1988. Sei sempre stato il principe della movida, tu, Matteo, cena nei migliori ristoranti e poi in giro a spadroneggiare nei locali notturni. Mi immagino la scena. Entri in hotel con una camminata alla Carlitos Way, destinazione piscina. Non guardi la reception perché non hai bisogno di indicazioni. C'è un party. Avverti però quell'accento straniero. Ti volti ed è fatta. È tua. L'albergo diventa la tua sede estiva, stai lì ogni sera, inviti gli amici, dormi in camera con Andrea, anzi tu la chiami Asi perché Andrea è troppo maschile come nome dalle nostre parti. Ospiti anche qualche mafioso di Palermo amico tuo, tutti sanno che quello è un po' anche il tuo ufficio. Con Asi fate coppia fissa, anche se a tuo padre la cosa non va a genio, femmina straniera la chiama. La sera andate a mangiare nel tuo ristorante preferito, tutti sanno che lei è la ragazza del capo e che tu sei buono e caro, ma diciamo così, diventi un tantino irascibile quando qualcuno rivolge anche solo minime attenzioni alla tua compagna. Una sera, mentre con gli amici e le vostre donne guardate la partita dei mondiali d'Italia 90 al ristorante, un tizio si permette di fare un complimento ad Asi. Che begli occhi che hai, gli dice. Tu ti incazzi, esci dal locale. Quel pezzo di cornuto, i complimenti, li va a fare a sua sorella. Tempo tre giorni e la sua auto brucerà come un cerino. Sono stati i tuoi amici e senza ordini da parte tua, ovviamente, solo per compiacerti. Non si importuna la pupa del boss. Gonzalez soffre, passa la prima estate, poi la seconda, la cosa non gli va giù affatto. Va in giro a dire che non appena diventerà direttore dell'hotel, come prima cosa caccerà quei quattro mafiosetti che si danno appuntamento ogni sera nella sua hall. Non li farò entrare più, aggiunge. Diciamo che non è bravo a scegliersi le donne e i nemici. I was a dreaming of the past. Ooh, my heart was beating fast. I began to lose control. I didn't want
wanted to hurt you, 'cause I'm just a jealous guy. Ooh, jealous guy. I was a feeling so insecure, insecure. Yes, I thought that you did not want me. No, 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 no more. I was shivering inside. Yes, I was. Ooh, I was shivering inside. I didn't want to hurt you.
Nel frattempo tu hai cominciato la scalata al vertice di Cosa Nostra, hai commesso i primi omicidi, i poliziotti cominciano a inquadrarti e la prima denuncia per associazione mafiosa nel 1989 è la conferma che ora sei un boss e sei anche il figlio del capo. La sentenza per Gonzales è presto emessa, pena capitale, la tua gelosia non fa sconti. Anche se ti piacerebbe, Gonzales, non puoi ucciderlo tu, troppi impicci. La relazione con la ragazza, con Asi, è di pubblico dominio, in albergo ti conoscono tutti. Preferisci aspettare la bassa stagione, quando Asi è tornata in Austria e l'estate è lontana. E soprattutto, preferisci delegare. Nicola Gonzales è originario di Palermo, vive lì con i genitori, va e viene di continuo. Per qualche giorno i tuoi amici palermitani studiano i suoi spostamenti. La sera del 21 febbraio del 1991, Geraci parte da Castelvetrano alle 5. Tu chiami Palermo e dici ai tuoi: la mamma è partita. Loro si preparano, lo aspettano alla rotonda vicino a casa. Affiancano la sua Fiat Uno a bordo di una motocicletta. Due scariche di Lupara. E addio a Nicola Gonzales.
Andrea Asler diventerà la sua ragazza. I due scapperanno insieme, andranno a Forte dei Marmi. Andrea Asler sarà con lui durante la stagione delle stragi del 93, quando a Forte dei Marmi Matteo Messina Denaro prenderà il nome di Paolo Forte per costruirsi un'altra identità. Poi i destini si separeranno, ve l'ho detto, quel ragazzo è uno sciupa femmino, insomma non riesce ad avere più di una relazione stabile per tanto tempo. Di Andrea Asler si sono perse le tracce, io poi l'ho ritrovata, ha cambiato nome, ha cambiato vita, ora vive in Svizzera.
Quella stessa sera tu sei in un locale a Castelvetrano insieme all'amico di sempre, Francesco Geraci. Per farti notare, rompi il vetro di un tavolo fingendo che sia un incidente. Ecco pronto l'alibi. Sempre con Geraci, qualche giorno dopo, prendi un treno, vai a Vienna ad avvisare Asi dell'omicidio. Lei non si scompone più di tanto. Concordate insieme un'eventuale deposizione da fornire ai giudici. Lei ti lascia? Ma no, ci mancherebbe. La storia continua per qualche anno. Asi è la tua protetta, ma al Paradise Beach il clima è sempre più teso. Lei smette di lavorare nell'hotel e tu, per continuare a farla venire a Selinunte, affitti una villetta al mare. Ma il tempo corre, corre per tutti. Ci sono le stragi del 92 e poi le bombe del 93 e tu sei latitante. Lei è con te a Forte dei Marmi, ci sono anche i fratelli Graviano, in una spensierata vacanza tra i bagni Rossella, i locali alla moda, le esclusive boutique della Versiglia. Lei tornerà in Austria, tu sarai latitante a Palermo. Le scriverai lettere d'amore che un tuo uomo spedirà ogni due settimane da Enna. Poi ti stancherai di lei, come ti succede con tutte le tue donne. Qualche anno dopo, dei poliziotti trovano Asi, la interrogano. Lei fa una faccia meravigliata, perché forse non ha mai smesso di amarti. Ma lei come faceva a stare con quell'uomo, le chiedono. E lei fa un sospiro. Ma non aveva capito che era un boss di mafia sanguinario? Altro sospiro. Ma insomma, signora, non ha nulla da dire? A me sembrava un ragazzo simpatico, hai detto, come tanti altri. Magari un po' più vivace.
Dragged my feet across the sea, jumped out the passenger side. The only thing worth looking for is what you find inside. But that had not yet appeared. Lost, invisible here, Tel Aviv and Agadir, turned in
for all our months before I learn to see the vanishing point of view.
La storia che vi abbiamo raccontato, che è un pezzo della storia di Matteo Messina Denaro, forse l'ultimo pezzo di cui si sa qualcosa in maniera palese, appunto l'omicidio di Nicola Consales, l'abbiamo letto su questo libro che si chiama L'invisibile Matteo Messina Denaro, scritto da Giacomo Di Girolamo per Il Saggiatore. È un libro molto bello che racconta la storia del latitante al momento tra i primi tre più pericolosi al mondo. Sono ormai 28 anni che di Matteo Messina Denaro non si hanno notizie, molti sostengono che sia stato in Maghreb, altri sostengono che sia stato in Spagna a raddrizzarsi lo strabismo agli occhi che aveva, motivo per cui teneva quei famosi occhiali a goccia che sono un pochettino un po' in tutti gli identikit che sono stati fatti di lui. Oggi avrà probabilmente un'altra faccia, avrà un'altra espressione degli altri occhi, e molti dicono che stia ancora lì nella Sicilia sud-occidentale, dalle parti di Castelvetrano, ma questo noi ovviamente non lo possiamo sapere. Ma se vi interessa, leggete L'Invisibile. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linee d'Ombra.
Quali saranno i lavori green di domani? Perché nelle professioni del futuro la sostenibilità conterà sempre di più? Sono Anna Marino e attraverso una serie di podcast originali vi faccio fare ogni giorno un viaggio fra le professioni sostenibili del futuro, la vera rivoluzione nel mondo del lavoro dopo quella digitale, dall'energia verde al tech, dall'intelligenza artificiale alle analisi mediche, dal design al food and wine. I podcast I lavori di domani Green Edition sono disponibili su Radio 24 nella sezione I lavori di domani.
Linee d'ombra.
Questa storia seriale che vi stiamo raccontando tira fuori uno dei temi che sono probabilmente più cari a gran parte dei maschi, cioè a gran parte degli uomini. Un paio di settimane fa abbiamo raccontato la storia di questo giovane uomo, insomma ai tempi del racconto, giovane uomo perché aveva 20 anni, che si chiama Matteo, con cui poi facemmo anche una simpatica chiacchierata al telefono, che ci raccontava della sua fatica ad approcciare le ragazze in discoteca. Cioè tutta la storia raccontava proprio di quello, della sua attendismo, fino a che a un certo punto ovviamente arrivava qualcun altro e questa ragazza che lui aveva puntato da lontano osservandola per tutta la sera gli veniva soffiata letteralmente davanti al naso. E avevamo già affrontato questo argomento. Ebbene, questa storia seriale, la storia di Pasquale, in questa prima parte verte tutto su quel tema, cioè su come moltissimi uomini, onestamente essendo maschio non so se questa cosa vale anche per le donne, immagino di sì, ma in maniera diversa, nel senso che tutti, sarà capitato, ci innamoriamo di qualcuno che ci sembra inarrivabile, che siamo maschi, che siamo femmine, che siano femmine o maschi appunto dall'altra parte, però tutti quanti, scusatemi, non tutti, abbiamo a un certo punto preso, come si suol dire, il coraggio a due mani, cioè abbiamo trovato il modo per avvicinarci a quella persona, per cercare di rompere quella specie di incantesimo, perché poi si crea una specie di incantesimo. Osservando da lontano ci facciamo tutti dei viaggi nostri. Io per un certo periodo della mia vita, e lo dico senza vergogna, osservavo questa ragazza che usciva dal mio liceo, ero già grandicello, insomma facevo la quarta o la quinta liceo, e dall'autobus la guardavo mentre andava a casa. Una volta l'ho seguita, adesso così sembra stalking, però in realtà, Anita, ti giuro, l'ho seguita da lontano per capire, diciamo, dove abitava, e poi le mandavo delle lettere con delle poesie, ma mi fermo qua, altrimenti davvero cioè, va bene raccontare tanto ma non tutto. E quindi me la ricordo quella sensazione, per questo che sento il racconto di Pasquale così vicino, perché quella specie, ripeto, di incantesimo che si crea quando hai una bolla intorno a te e vedi, o meglio la bolla è intorno alla persona di cui sei, diciamo così, innamorato, quella bolla sembra impossibile da far scoppiare. Ebbene, questa sera, o meglio oggi, ma nel racconto questa sera, in questo episodio, Pasquale ce la fa, e lo fa proprio di fatto con un ago, la fa esplodere così. Puff! Mentre ballava a piedi nudi con i suoi vestiti svolazzanti, si ferma di scatto e zoppicando si dirige verso un posto dove potersi sedere. Subito capisco che le è entrato sotto al piede qualcosa e che per la poca illuminazione non riesce ad estrarlo, né ad individuare il punto preciso.
Ma lì si è rotto il ghiaccio di chi l'approccio non lo fa per andare lì e fare il bullo o quello rompere le scatole, ma perché diventa utile alla causa, non so come dirti, capisci? Nel senso che nella penombra di un posto dove si ballava non si vedeva niente, noi avevamo questa pila, questa torcia, perché la sera si doveva fare questi 2 chilometri a piedi nel buio completo. Quindi quando io ho visto che lei zoppicando se ne tornava a sedere, lei ballava a piedi nudi, ho detto vai, questa o la va o la spacca, cioè, io se non approfitto adesso non approfitto più, io ci provo, so proprio, è stato così, non so, è stato anche, ho tirato fuori un coraggio e poteva essere quello paragonabile a uno che si trova davanti un drago e lo affronta, non so come dire, io sono, nonostante possa sembrare esagerato, ma dentro di me c'era questa condizione qua. Io mi butto, non mi frega niente, mi butto, al massimo mi dice che vuoi da me.
Come una sorta di rivoluzione interiore, come se non fossi più io, con un coraggio a me sconosciuto, mi avvento verso di lei e con la torcia in mano, senza nemmeno chiederle il permesso, le prendo in mano il piede ed estraggo la spina. Insomma, un eroe.
Mi sono avvicinato senza dire né A né B, ho preso il piede e gli ho tolto la spina. Ho preso il piede, l'ho illuminato con la pila e ho tolto quello che a lei dava, non gli permetteva di muoversi. E lei aveva detto thank, basta.
Da vicino lei era ancora più bella. 2 occhi verdi come la striscia di mare prima dell'orizzonte, un viso pieno di luce. Fosse stato per me, poteva finire tutto lì. Avrei potuto tornarmene sommessamente al mio posto di osservazione, come se non fosse accaduto nulla, felicemente appagato.
E a quel punto io mi sono allontanato da lei, cioè perché a quel punto io ho detto fra me ho detto o io o lei si fa rivedere in qualche modo, mi dà un segnale, io allora poi dopo ci sarà un secondo riavvicinamento, o se no la cosa finisce lì.
Ed è a quel punto che c'è stato un secondo segnale di approccio, e stavolta non proveniva da me ma da lei. Insomma, come dicono quelli bravi, la trama si infittisce, perché se fino a qua noi abbiamo sperato che in qualche modo il nostro Pasquale riuscisse ad avvicinarsi a lei, ce l'ha fatta, insomma, tra l'altro con un gesto davvero rivoluzionario, come dice lui, prendendo in mano un piede e estraendole la spina, a questo punto è lei che si rivolge a lui. Ovviamente come andrà lo sapremo nella prossima puntata. Ringraziamo Mauro Pescio che raccoglie questa storia per noi, grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni e appunto Mauro che scrive tutto il resto del programma insieme a me. Ora diamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!